Volevo spiegare anche la ragione per cui si parla oggi qui dentro la rivista di logistica della difesa, degli armamenti, perché è proprio una delle eredità del lavoro di Sergio Bologna sulla logistica. È un'eredità che insieme a un piccolo gruppo di amici, qualche ormai decennio fa, abbiamo cominciato a utilizzare in un altro modo, cioè se la logistica è come è uno dei modi più lineari per spiegare il tipo di produzione contemporanea, e cioè semplicemente no, la disgregazione territoriale di cui parlava anche Matteo, ma soprattutto la ricostruzione delle catene logistiche, quindi di come va da monte da produzione fino alla distribuzione, come si muove la merce e come su questo movimento della merce tutto si ridisegna. Ecco, quello delle armi è un caso nello stesso tempo che conferma e che in parte nega questo ridisegnarsi delle catene logistiche. Le conferma perché negli ultimi 30-40 anni, insomma dal Vietnam in poi, la logistica degli eserciti non è più un'attività svolta dagli eserciti. La logistica nasce nel mondo militare, nasce come una scienza di tipo militare che si insegnava nelle grandi accademie militari ottocentesche, da quella russa a quella francese, a quella tedesca, perché gli eserciti hanno bisogno di tante cose che li precedono e li seguono. Il caso più importante storicamente è stata la guerra franco-prussiana del 1870. In quel caso le truppe tedesche si mossero sul Treno e arrivarono in Francia, ma no, i francesi non si aspettavano che i soldati prussiani prendessero il treno per arrivare in Francia. E da lì tutta questa importante branca della disciplina militare è rimasta importantissima, centrale, lo è tuttora, ma in un modo appunto diverso. Cos'è cambiato nella logistica dal Vietnam in poi? Che è diventata appunto un modello dell'industria, del movimento delle merci su scala globale, e non è più appunto un problema militare, è un problema di come funziona l'economia in sostanza. I grandi operatori che oggi muovono le armi che servono agli eserciti sono i grandi operatori della logistica privata. Guardate anche i loro siti, FedEx lo dice con chiarezza: siamo grandi fornitori di logistica per l'esercito, per il Dipartimento di Stato americano. Lo stesso DHL, lo stesso i nostri marchi che ancora ci sono, Fagioli, non so se avete mai visto i grandi camion che fanno di solito trasporti eccezionali di Fagioli, è uno dei grandi fornitori della difesa italiana. Tutti i traghetti che fanno il Ro-Ro, che fanno gli spostamenti con le isole e con le sponde adriatiche o tirreniche del Mar Mediterraneo sono in una lista di navi a disposizione del Ministero della Difesa e che in caso di necessità vengono utilizzati in modo prioritario, cioè vuol dire che hanno dei noli più vantaggiosi, cioè all'armatore conviene avere un cliente come il Ministero della Difesa e servire la difesa abbandonando temporaneamente il servizio civile, il servizio commerciale di routine. Oh, perché vi ho raccontato tutte queste cose? Perché appunto una ventina di anni fa con questo piccolo gruppo di amici abbiamo pensato che se è così allora è più visibile la logistica militare, perché è diventata in sostanza una parte logistica civile. Guardando gli operatori, i mezzi, le rotte, si possono sapere in anticipo delle cose, perché sicuramente le armi arrivano sul luogo delle prossime guerre prima dei soldati. Ed è anche stato il caso della guerra ucraina, naturalmente. Cioè, laddove vanno le armi ci saranno le guerre, possiamo metterla anche così. E allora a noi era venuto in mente: ma perché non inventare un sistema di ricognizione della prossima guerra, cioè prevedere la prossima guerra guardandone in anticipo la logistica? Cosa che si è potuta fare, per esempio, ma ex post, con la guerra in Jugoslavia, con le guerre africane, con la Liberia, con la Ruanda, insomma, tutte le guerre hanno una logistica e di solito le armi le vendono prima e poi le usano. Questo è poi diventato più recentemente anche la ragione per cui è nato un altro gruppo di lavoro, diciamo così, che segue l'esperienza dei portuali genovesi. E i portuali genovesi nel maggio del 2019 hanno bloccato una nave saudita che è passata dal porto di Genova e lì doveva caricare delle cose. Queste cose si chiamano tecnicamente shelter, sono dei grandi, come dei grandi container che contengono però elettronica, comandi, comunicazioni, cioè sono degli apparati condizionati, collegati con generatori, quindi sono autonomi, si mettono queste unità di comando in qualunque posto del territorio, si collegano attraverso i satelliti e possono comandare, che so, un tiro di batteria di missili, oppure un drone, oppure una batteria di droni, oppure chi spara da altre parti, gli aerei che si muovono nel cielo, le navi che si muovono lungo le coste. Questo materiale doveva essere caricato su questa nave, ma i caricatori, per ragioni credo economiche, per risparmiare i noli, oppure per ingenuità, insomma, li presentarono come materiale civile. E però questo insospettì un po' i nostri portuali genovesi, che andarono a vedere sotto i teloni che coprivano la roba che cos'era. C'è scritto proprio le targhette che individuavano il tipo di merce e il destinatario, pure ce l'avevano messo nelle targhette. Il destinatario era la Guardia Nazionale Saudita, che è un corpo militare che fa parte dell'esercito saudita, che è impegnato in Yemen. E quindi fu l'occasione per dire: beh, noi questa roba non la carichiamo. E lì ci fu poi un dibattito, ecco perché nasce poi un centro di ricerca, perché in quel dibattito venne subito chiaro che era importante sapere di cosa stavamo parlando, con chi e di che cosa. Con chi, cioè, questa azienda era presente in internet come un fornitore di prodotti militari, quindi perché diceva che non lo erano? Ma ragione anche comprensibile. Secondo, quando abbiamo individuato il tipo di merce, abbiamo visto anche che questa azienda aveva chiesto l'autorizzazione per l'esportazione ai sensi di legge come merce militare, quindi era la stessa azienda che aveva detto che quelle merci erano militari, e dunque venne bloccata con uno sciopero, questa volta dichiarato ufficialmente, la compagnia unica, i sindacati che sono presenti in porto dissero: ma questa nave, questa barca non imbarcherà questa roba, e questa roba rimasta nel porto di Genova. Ecco, fu il primo caso di una serie di azioni, in realtà abbastanza limitate, sia per il numero di lavoratori coinvolti che per le occasioni in cui questo tipo di, diciamo, obiezione di coscienza, diciamo blocco, sono stati, i casi sono pochi, perché il lavoratore logistico nel porto, a parte forse appunto il caso di Genova che è molto particolare, ma di solito i lavoratori appartengono tutti ai terminal, cioè sono impiegati facenti parte dell'organizzazione del lavoro del terminal, e quindi dipendono da un padrone, come diceva Matteo. E in qualche altro caso le organizzazioni di questi lavoratori sono anche coinvolte nella gestione dei porti, i porti del nord Europa per esempio, quindi è difficile scioperare contro se stessi, in sostanza, contro i propri rappresentanti, contro il lavoro che si fa. E poi appunto sono cambiati i tempi, non c'è più una motivazione politica delle lotte, c'è una motivazione sindacale tra più di organizzazione del lavoro, ma non ci sono scioperi politici, non ci sono da molto tempo scioperi politici nei porti europei. La nostra scommessa è stata un po' questa, di far nascere un centro di scambio delle informazioni, perché questo tipo di lotta si sviluppasse anche nella convinzione che una lotta politica non è dannosa per una lotta sindacale, ma anzi è un moltiplicatore in realtà. E comunque, insomma, abbiamo fornito e raccolto le esperienze di questi scioperi, blocchi, azioni di protesta, In particolare se ne sono date alcune a Livorno, a Ravenna, quando in un'altra occasione, circa un anno dopo, no, nel maggio del 21, sotto i bombardamenti di Gaza, passano delle navi che vanno in Israele che i lavoratori vedono caricano esplosivo, e l'esplosivo era evidentemente destinato alle forze armate israeliane. Lì ci sono state appunto delle proteste. Nel caso di Ravenna è molto interessante perché la protesta nasce sulla informazione dell'arrivo di un container che non arriverà mai in quel porto perché prenderà appunto un'altra strada, in quanto lì i sindacati dichiarano immediatamente lo sciopero sulla merce, quindi quella merce fa un'altra strada, se ne va altrove. E, di recente, oltre a vedere, è una cosa fondamentale che è importantissima, oltre a vedere che le armi stanno andando non soltanto in Ucraina, anzi, quelle in Ucraina in realtà non si vedono ancora passare dai porti italiani, ma stanno andando altrove, dove ci sono altre guerre. Le altre guerre che c'erano prima, ci sono anche oggi, non sono, ci sono 5-6 importanti conflitti in svolgimento, più un'altra ventina di conflitti di minore entità, e tutti questi conflitti sono alimentati. Una nave che è recentemente partita, una carreta del mare, dalla Spezia, doveva portare munizioni fabbricate a Lecco da una grande azienda italiana, ufficialmente diretta per Santo Domingo, viene sequestrata dalla dogana senegalese di fronte a Dakar. Cosa faceva quella nave lì? È evidente che c'è un mercato africano che raccoglie il grigio, il nero di questo commercio e che il mercato africano assorbe facilmente, insomma, ecco. Per la guerra ucraina abbiamo visto invece da un altro punto di vista il traffico aereo. Abbiamo guardato quanti aerei italiani stessero portando dal mese di marzo armamenti in un aeroporto polacco, che però non è un aeroporto qualunque. La città si chiama Resovia, è a circa un centinaio di chilometri dal confine ucraino. Ma lì, nei primi giorni di febbraio, si era installato il comando logistico americano, non NATO, americano, con 1.800 para di protezione, e siamo ai primi di febbraio, per organizzare la logistica di una guerra che stava arrivando, non era ancora in corso, non si era ancora davvero materializzata, ma era ormai annunciata, anche e soprattutto gli americani sapevano benissimo cosa fare, cioè dovevano organizzare tutti gli arrivi di armamenti che gli alleati NATO avrebbero mandato in Ucraina da lì a poco, così come infatti è avvenuto e sta ancora avvenendo. Ecco, abbiamo visto partire gli aerei italiani per Resovia, da dove? Da Pratica di Mare, da Pisa, cioè da aeroporti militari. E anche i lavoratori li hanno visti, perché in qualche caso non erano aerei militari, ma erano aerei civili, cioè il lavoratore civile è salito su un aereo civile, ma ha visto che stavano caricando armi e si è rifiutato di farlo. Un lavoratore a Pisa, uno. E come è successo in quel caso? Beh, gli hanno detto, vabbè, tu non vuoi caricarla, obiezione di coscienza tua, che hanno messo personale militare e continuato il lavoro. E che è così che funziona la logistica non si ferma mai, le armi vanno sempre e vanno sempre presto, prima delle altre. Ecco, questa è un po' l'esperienza, insomma c'è in qualche modo, almeno io la vedo, una continuità tra primo maggio che faceva lavori pionieristici sulla logistica e Officina Primo Maggio che ha raccolto in questo caso l'esperienza di questo tipo di boicottaggio, se vogliamo, ma neanche protesta, direi. Protesta che, come sapete, il Papa ogni settimana cita come esempio, ma ripeto, è l'unico, è il raro esempio di qualche cosa che si è mosso concretamente contro la guerra. Grazie.